Matrilineare, il cantautorato femminile italiano. Una guida all'ascolto a cura di Pier Giorgio Pardo.
Guardo una foto di mia madre, era felice, avrà avuto 3 anni. Stringeva al petto una bambola.
Ciao, sono Pier Giorgio Pardo e vi do il benvenuto all'ascolto della seconda puntata di un documentario riguardante il cantautorato femminile italiano. Perché matrilineare? È un omaggio al Consorzio Suonatori Indipendenti, anzi in particolare a quella pagina precisa del Consorzio Suonatori Indipendenti che vide il progetto fare da trampolino di lancio per una nuova generazione di cantautrici. E che questa generazione potesse essere riconnessa ad un atto fondativo di natura antropologica era la nostra seconda ipotesi. I canti delle mondine, in una commistione che appariva potentissima, venivano proposti insieme ai temi urbani, presenti, nuovi, delle cantautrici dei tardi anni 90. Sempre nello scorso episodio abbiamo provato a seguire la cantantessa Carmen Consoli non solo nel suo exploit matrilineare sanremese di In bianco e nero, ma anche nella sua ipotesi che Rosa Balistreri fosse la prima cantautrice italiana. Naturalmente queste primogeniture hanno valore simbolico e dunque si prestano ad essere verificate, sconfessate, discusse, adottate. Sono delle cesure suggestive che vanno prese come tali. Qui si parla di musica e le cose sono più semplici, o meglio, solo apparentemente sono semplici, perché comunque in Italia, se si parla di cantautorato e dunque di società e dunque di narrazione di una società, allora bisogna prendere in considerazione un fatto tutto nostro, tutto italiano. Più che in qualunque altro luogo dell'Occidente che non avesse il Vaticano in casa, i nostri cantautori vollero essere liberi e internazionali. In Italia la questione della innovazione di un patrimonio culturale e morale stantio, quindi non morale ma moralista, non poté andare disgiunta dalla lotta politica in senso stretto e dunque neanche il nostro cantautorato fu politico in senso stretto tutte le volte. Basti guardare due figure come, facciamo degli esempi fra tanti, Claudio Rocchi e Ivan Della Mea. Li mettiamo uno contro l'altro. A vederli così, di primo acchito, e guardando alla superficie delle cose, si potrebbe porre una sorta di contrapposizione, di dicotomia fra questi due modi di essere cantautore. Da un lato ci sarebbe l'Italia del 68 operaio, degli anni di piombo, della crisi dei gruppi extraparlamentari, dei centri sociali, dei circuiti alternativi, anche virtuali. Siamo andati di decennio in decennio. E dall'altro, proprio come un altro filone, sempre a seconda dei decenni, il beat, poi la psichedelia, contemporaneamente il movimento hippie, il filone intimista, la cultura filosofica, quella mistica, e poi, prima lontano da tutto, poi mischiato a tutto, demonizzato sempre, rifiutato anche nei fatti, più di rado di quanto anche in buona fede non abbiamo creduto negli anni, estirpato praticamente mai, c'era il disimpegno. Fin quando in Italia fummo duri e puri, il disimpegno era una parolaccia, però le parolacce esistono. Nella lingua italiana pochi concetti sono realistici come le parolacce, ciascuno si faccia a mente gli esempi che crede. E le cantautrici? Qui bisogna certamente individuare due filoni distinti, o meglio, anche per esattezza storica e per il valore documentario e non solo artistico di determinate pubblicazioni, di determinati dischi, occorre individuare quello che si può chiamare come cantautorato femminista militante, che ha un suo sviluppo preciso, un suo inizio e una sua fine fra i primi anni 70 e i primi anni 80. Ed è militante in quanto nasce e a volte anche si sviluppa, non necessariamente in modo esclusivo, all'interno del circuito del movimento.
Noi siamo stufe di fare bambini, lavare i piatti, stirare pannolini, avere un uomo che ci fa da padrone e ci proibisce la contraccezione. Noi siamo stufe di far quadrare ogni mese il bilancio
pubblicità che deforma la nostra realtà, questa moderna schiavitù, da oggi in poi non l'accettiamo più. Noi siamo stufe di essere sfruttate, puttane o sante, venir classificate, basta con la storia della verginità, vogliamo la nostra sessualità. Ci han diviso fra brutte e belle, ma fra di noi siamo tutte sorelle, fra di noi non c'è distinzione, all'uomo serve la divisione. Noi siamo stufe di abortire ogni volta col rischio di morire, il nostro corpo ci appartiene, per tutto questo lottiamo insieme. Ci dicono sempre di sopportare, ma da oggi noi vogliamo lottare per la nostra liberazione. Facciamo donne la rivoluzione.
Canti di donne in lotta è un disco uscito per i dischi dello Zodiaco nel 1975 e è nato all'interno del Comitato Padovano per il riconoscimento del salario alle donne casalinghe. L'ensemble che lo esegue con questi organici di chitarra e voci registrati senza grandi mezzi, in cui è proprio il messaggio la cosa più importante, si chiama Il Canzoniere Femminista. Come dice Fabio Zuffanti in un bell'articolo di ricognizione dei dischi di natura femminista uscito sul sito di Rolling Stone, le musiciste delle canzoniere femministe interpretano brani sul 1° maggio trasfigurato nella giornata di sciopero del lavoro domestico. Accanto a questi pezzi ce ne sono altri con titoli come Aborto di Stato, Amore Potero, C'era una volta, che racconta uno stupro in modo molto crudo e diretto.
C'era una volta una donna, era molto giovane e bella, il principe azzurro un bel giorno arrivò, sul suo cavallo bianco la portò, la portò via. Castello alla fine arrivò, tutto era di ferro e lei tremò, in una stanza segreta lui la portò, le diede un bacio e disse io ti amerò, se tutto questo Segale grano, monte alto c'era laggiù, figli e nipoti ci potevano mangiare, che per 100 anni avrebbero campato, grano grano lei l'avrebbe separato, bianca come i capelli di una vecchia che per 100 anni tra mille pene la sua vita ha consumato. Di là non monte c'era in quella stanza, lei lo guardò e perse ogni speranza, ma di terrore fu poi invasa tutta quando al terzo mucchio gettò un'occhiata, lacrime e sangue insieme mescolate, perle da infilare erano lasciata sola, sgomento e pianto il cuore le gonfiò, con tutta la sua anima si ribellò. Ritornò il re che la notte era già scura, grande fu il suo stupore a vedere che lei non c'era. Un brivido gli corse sotto la pelle, mille, mille streghe volavano fra le stelle.
Amore e potere e canti di Donnellotta sono due documenti importanti della discografia italiana in assoluto, ma anche proprio della storia, della cultura, del costume e della politica italiana. In un brano come quello che abbiamo ascoltato è evidente anche l'afflato creativo che rende immagine e poesia le istanze di lotta e di impegno civile.
Noi donne ci conosciamo, tutte abbiamo un ventre per contenere bambini e seni per allattarli, un corpo che è nostra arma, è nostra vergogna, venduto dappertutto, un cervello che vede in fondo alla realtà, ma è bersagliato da mille comandi, un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia. Un cuore pieno d'amore, ma stretto dalla rabbia. La 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 guardiamo, ognuna di noi conosce la vita dell'altra, cominciamo ad essere in tante a voler la nostra libertà, il coraggio di combattere contro la normalità, la forza di scegliere la vita che vogliamo, il potere di essere come vogliamo. La 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 la.
Analoghe sono le istanze contenute nelle note di copertina del secondo volume di Canti delle donne in lotta, a cura dell'ala romana del movimento, il movimento femminista romano. Dicono nelle note di copertina le artiste. Nel novembre del 1972 noi del movimento femminista romano non ci sentivamo noi stesse cantando canzoni di lotta scritte da uomini. I nostri problemi e le nostre conquiste non potevano esprimersi in ciò che è la tradizione maschile. Così cominciamo a cantare al femminista di famiglia, ruoli sessuali, coppia, omosessualità, prostituzione, aborto e lavoro. Un altro album assolutamente imprescindibile nella storia del cantautorato femminista
è quello di Antonietta la Terza, che è cantante, attrice e attivista, che ha inciso proprio nel 1975 un album per la Cramps di Gianni Sassi, Alle sorelle ritrovate. Era un disco inciso dal vivo, con la protagonista c'era una chitarrista, Nadia Gabi, e uno dei temi toccati, in questo caso molto in linea con alcune delle istanze internazionali del movimento femminista di quel periodo, basterà vedere la copertina di Horses di Patti Smith fatta da Mapplethorpe, in cui la protagonista figura in abiti maschili. Uno dei temi, dicevamo, è quello della eterosessualità obbligatoria. Nei termini in cui è posta la questione c'è una evidente e storicizzabile sovrapposizione di identità sessuale e orientamento sessuale. La realtà in cui questi contenuti emergevano ovviamente non aveva ancora visto la fioritura di studi sulla identità, sugli orientamenti, che è stata oggetto di attenzione scientifica nei decenni più recenti. E d'altra parte i termini del dibattito sono aggiornati oggi, ma ancora vivi. Sono temi sempre da conquistare grazie alla chiarezza, all'ascolto reciproco, allo studio. Comunque, fatta salva la sostanza storicizzabile dei contenuti, un disco come quello di Antonietta la Terza ha una validità artistica che, a cominciare dalla iconica, oggi diremmo, copertina, si mantiene intatta al vaglio del tempo e della storia del pensiero.
La prossima canzone si chiama La montagna. Parla di una montagna in cui dentro c'è una città. E dentro questa città c'è una casa, dentro questa casa c'è una donna e dentro la donna c'è un sogno, quello di fare crollare tutto. Perché tutta questa struttura, questa costruzione, si erge proprio sulle sue spalle, sulla sua fatica. Perché la donna è oggettivamente la cellula, l'unità, cioè di tutta la società, di tutte le sue strutture, no? Cioè iniziare dalla famiglia.
Dentro una montagna, dai fianchi senza tempo, c'era una città dove giocava il vento. Fabbriche e banche minacciavano il nere per ricordare a tutti il loro dovere. Spazi di lavoro, spazi di lamento. Sotto le porte mormorava il vento. Tu, tu, tu. Tu, tu, tu. Città. C'era una casa dove le ore ripetevano la stessa cosa. 100 angoli, 1000 pieghe sotto la mano che abbraccia lieve. C'era una donna vogliosa e triste sotto la gonna, le spalle forti come mia madre, negli occhi scuri lo stesso tormento sotto la cupola del vento. C'era un sogno struggente, antico come il mondo. bianchi senza tempo. C'era una città dove giocava il vento.
Analoga qualità poetica si ritrova in questa rilettura del mito di Rosa Luxemburg che appare nell'album, sempre di Antonietta la Terza, intitolato Le Belle Signore.
Thank you.
arrangiamenti di Le belle signore sono di Riccardo Zappa, chitarrista, polistrumentista, sperimentatore. In questo pezzo si sentivano particolarmente. Antonietta la Terza sarà in prima linea nel parlare anche del tema della disabilità e titolare anche di curiosi esperimenti come Italian Sleep, che la vede scrivere insieme e per Ivan Cattaneo. Ecco un punto in cui, per esempio, il movimento LGBTQI+ e il movimento femminista si incontravano, anche perché comunque necessariamente i movimenti erano anche laboratori di avanguardia non solo sociale, di costume, ma anche proprio artistica. E qui ritorniamo proprio al cuore della questione, cioè i due elementi, l'elemento della militanza politica e l'elemento del laboratorio artistico inteso come atto rivoluzionario che parte però dall'estetica, sono in contrapposizione, sono complementari, sono sovrapposti. Nel 1963, scrivendo le note di copertina del primo album di Margot, uno come Italo Calvino non era proprio certo di individuare con nettezza i termini della questione. Il primo album di Margot si chiamava Canzoni di una coppia ed era inciso per la Ricordi con gli arrangiamenti di Sergio Liberovici. Italo Calvino scrive: autrice di versi e della musica delle sue canzoni, oltre che interprete, Margot è un personaggio nuovo nella scena italiana. Possiamo dire che ha due anime. Quella barricadera che l'ha portata dai suoi esordi col gruppo di cantacronache a riprendere la tradizione dei canti di protesta di tutti i tempi e di tutti i paesi, e quella intimista, attenta a tutte le sfaccettature e gli spigoli della quotidiana psicologia. In questo caso la psicologia è quella coniugale. Calvino lo dice, Canzoni di una coppia, e lo dice psicologia coniugale. Che la vera Margot sia questa seconda, è sempre Calvino a parlare, della quale il disco che qui si presenta dona un ricco repertorio, è una constatazione fin troppo facile per essere del tutto vera. Forse è più esatto dire che è proprio da questa Margot, dagli interessi casalinghi, dalle finestre cittadine, dalle stanze d'albergo, con tutta la sua sensibilità per l'insoddisfazione nascosta sotto le ore apparentemente più tranquille e contente, è proprio da questa Margot che matura ed esplode l'altra, quella delle canzoni di ribellione. Non stupirà quindi trovare in questo disco, accanto a 6 canzoni interamente di mano margottiana, 2 da lei musicate sui versi d'un poeta come Franco Fortini, pronto sempre a voltare la lama della sua amarezza più dal verso del pubblico che da quella del privato. I versi di Margot delineano ogni volta una raccolta di oggetti. Qui ogni oggetto è carico di tutto il suo significato umano, affettivo. Gli elenchi d'oggetti della canzone della valigia esprimono uno struggimento che la musica sottolinea con quell'evidenza didascalica che Margot posa sulle più semplici trovate di composizione. Così, in Pomeriggio di domenica, gli improvvisi fragori della rabbia dei vicini costituiscono una specie di illustrazione musicale dall'interno della canzone, e nella fortiniana Canzone dei litigi le battute della coppia litigiosa diventano una specie di poliedro di specchi la cui voce interseca se stessa in angolazioni oblique e pungenti. Dopo le parole di Calvino è il momento di lasciare parlare la musica, e musica tutto. Ascoltiamo di seguito prima la Canzone dei litigi, con le parole di Franco Fortini e la musica di Margot, in un ribaltamento di ruoli che è significativo ancora oggi, pensiamoci.
Comincia sempre nello stesso modo e nel medesimo modo finisce. Basta un non nulla e presto viene il nodo che non si scioglie, che non si capisce. Ti prego,
non fare così, sei sempre la stessa.
Come?
Basta.
Non so che cos'hai.
Rispondimi.
Cosa?
Perché? non vuoi mai
capire, ma via,
vuoi tutto sciupare.
A che serve, ripeto, finiamola.
Parla!
Ciao, esco.
A che ora?
Ma non so. I cosiddetti futili motivi che al fondo hanno la pena di se stessi, la rabbia o la pietà che ci fa vivi, e basterebbe tu mi sorridessi. Ti prego,
non fare così,
sei sempre la stessa.
Come?
Basta,
non so che cos'hai.
Rispondimi.
Cosa?
Perché?
Non vuoi mai
capire, ma via,
vuoi tutto sciupare.
A che serve? Ripeto, finiamola.
Parla.
Ciao, esco.
A che ora?
Non so. Non sei più tu, forse non sono io, in questo amaro che dal buio sale. C'è un segreto, scoprirlo e dirsi addio, o volersi più bene per il male. Ti prego,
non fare così,
sei sempre la stessa.
E come?
Basta,
non so che cos'hai.
Rispondimi.
Cosa?
Perché?
Non vuoi mai
capire, ma via,
non vuoi tutto sciupare.
A che serve?
Ripeto, finiamola.
E parla.
Ciao, esco.
A che ora?
Non so.
Ma non c'è pianto tu che non sia mio, quello che sono è quel che sei tu.
L'altro pezzo assolutamente da ascoltare di questo album prezioso che nel 1963 portava all'interno della canzone sia la realtà dei movimenti, sia la realtà della ricerca estetica del cantacronache, sia le avanguardie, i linguaggi dell'avanguardia del gruppo 63. Infatti abbiamo Franco Fortini. Margot è veramente un personaggio centrale in questo senso. Dicevamo, un'altra canzone da ascoltare proprio per la sua commistione con linguaggi che erano propri del teatro dell'epoca e dello stesso Brecht, quindi ci riportano anche a Strehler, è questa meravigliosa, trasognata, situazionista Pomeriggio di domenica.
Sul davanzale c'è una mosca morta, il balcone ancora umido di pioggia, si è accesa la radio dell'alloggio vicino, sei uscito per comprarti da fumare, i piatti sporchi si sono ammucchiati, le stanze sono ancora da scopare, si è accesa la radio del piano di sopra, sei uscito fischiettando la tua noia, sul comodino la sveglia si è fermata, la tua giacca è ancora da smacchiare, si è accesa la radio del piano di sotto, sei uscito senza dirmi una parola, i panni stesi si sono bagnati, sei tornato con le tue sigarette e hai acceso la radio nella stanza da pranzo. Poi hai ripreso in mano il tuo giornale.
Per ritornare al discorso che facevamo ieri, un disco come Canzoni di una coppia ci riporta
indietro, ci riporta addirittura 10 anni prima che un personaggio come Rosa Balestreri tentasse la carta di Sanremo, venisse invitata a Canzonissima, a 4 anni prima del primo disco di Rosa Balestreri, che magari però non data l'effettivo inizio della sua attività artistica, anzi abbiamo visto che non è così. Allora, che Margole contenda o meno l'atto di nascita del cantautorato femminile, certamente l'ambito, fatte salve le distinzioni geografiche, è quello fra la militanza politica e l'impegno esistenziale più antropologico che popolare in senso stretto, certamente in nessun modo populista. Qui popolare è una categoria oltre che sociale, culturale e soprattutto una categoria dello spirito. Accostare la siciliana senza scarpe Balestreri alla primogenita di un magistrato piemontese dal doppio nome Margherita Galante Garrone, questo è Margot, non deve gettarci in un incubo gattopardesco da Italia post-unitaria. Non si faceva il gattopardo qui, ma si studiava, si spendevano studio e passione per lavorare a destini individuali e collettivi. Lo zio di Margot era uno degli studiosi più insigni del nostro Risorgimento e la passione popolare Margot l'aveva nel sangue. Nel suo albero genealogico c'erano persino 2 medaglie d'oro conquistate nella Grande Guerra, i prozii Eugenio e Giuseppe Garrone. La sua attività, però, esattamente come quella di Rosa Balestreri, affonda le proprie radici nella raccolta di canti o di testi appartenenti alla cultura orale popolare. E come accadde a Rosa, anche per Margot la ricerca, per così dire etnografica, sconfinava nella scrittura delle canzoni popolari inedite.
Tu credi sia facile volersi del bene, unire le pene, quel poco d'azzurro? Tu credi la gente benevola e mia, se bravo ti dice, se leva un sorriso? Tu credi ai colori dell'arcobaleno, al lungo disegno di stella cadente? Tu credi che i corvi non volino lento, non calino spenti sui corpi dei morti? Tu credi che i lupi non urlino a notte, non vaghino a frotte attorno alle case? Tu credi che il mare i fiumi raccolga, purifichi e sciolga, sia come una madre? Tu credi che i deboli avranno un domani, di volti più umani si illumini il mondo? Tu credi a quei giorni che avranno del sole? Tu credi a parole non fruste, non stanche? E credi sia facile volersi del bene, unire le pene, quel poco d'azzurro?
La figura di Margot è centrale comunque nella storia del cantautorato femminile, e questo anche per la sua partnership sentimentale, nonché artistica, con Sergio Liberovici e per il suo fondamentale apporto alla cantacronache. Non dimentichiamo neanche l'impegno di Margot sul tema della salute mentale con le canzoni La follia.
Thank you. sia concesso l'onore, signori consiglieri, signor governatore, di esporvi una proposta per salvare la nazione, secondo prudenza e secondo ragione. Oggi nella nostra città di Dublino il popolo langue, la ricchezza è in declino. Folle cenciose di bimbi mendicanti, avvinghiati alle gambe dei passanti, si trascinano coi piedi insanguinati, sbavando addosso come cani affamati. Facciamoci misteri, per noi è impossibile introdurli nei mestieri, impiegarli in manifattura, o in opere di agricoltura, o in opere di agricoltura. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Prima di 18 anni un ragazzo è una merce invendibile, mentre è incredibile la quantità di beni che riesce a consumare, incenci, scarpe, roba da mangiare. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo. Testimonianza americana, pare che un bimbo di un anno appena, se ben nutrito da una madre sana, sia un cibo delizioso e nutriente per il palato di molta gente. Ho calcolato in modo approssimato che un bambino che si è appena nato pesa soltanto 12 libbre, ma dopo un anno di allattamento raddoppia il peso ed è un investimento. Perché si alleva senza spese un figlio col solo latte che la madre spande, mentre per allevare un maiale ci vogliono tante ghiande, erba per un coniglio, fieno per i vitelli ed un fucile per gli uccelli. Un bimbo grasso può costare 10 scellini sul mercato, e ogni macellazione può portare 10 scellini di guadagno netto sotto un povero tetto, sotto un povero tetto. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Sarà un cibo caro, questo è vero, ma ornerà la mensa dei fondiari, dei benestanti, dei ricchi non avari, sollevando i bilanci familiari del popolo minuto, non meno di un aumento dei salari. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. I bimbi sotto i 15 anni mangiano solo e recano malanni. Questa è la mia modesta proposta che sottopongo all'attenzione vostra.
che sottopongo all'attenzione vostra. Macellazioni regolari, macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari. Macellazioni regolari, macellazioni regolari, distribuzione dei denari, distribuzione dei denari. Macellazioni regolari, macellazioni regolari. Questo nuovo affare. Primo sollievo del mercato nazionale, non avremo troppe merci da importare. Secondo, i molti debitori abituali avranno un nuovo bene da farsi sequestrare. Il tignoso figlioletto, invece dell'ercio materasso del letto. Terzo, le donne feconde non potranno più bestemmiare. Il santo letto matrimoniale, perché fonte di bene materiale. Il letto matrimoniale, fonte di bene materiale. Quarto, crescerà il traffico alberghiero per il nuovo piatto lusinghiero. Tenere carni ben arrostibili, non più montoni indigeribili. Tenere carni ben arrostibili, non più montoni indigeribili. Quinto soffierà sulla vita coniugale un bello spirito morale. Le madrichine sulle creature stringeranno fra i cenci con amore la pregiata carne partorita con dolore. Nel timore d'aborto mai più marito accorto picchierà la moglie ingravidata. Mai più, mai più, mai più legnate ma carezze innamorate. Come per le cavalle impregnate, come per le cavalle impregnate. Sesto, non scordiamo le esportazioni, non possiamo fare previsioni su un incremento del 30% a partire dal mese di aprile, sulla vendita all'estero delle carni in barile.
Abbiamo ascoltato una sezione della suite Un caso di paranoia di Margot, e proprio da un pezzo come questo si comprende la specificità del caso della cultura italiana quando si parla di cantautorato, cioè la distinzione fra un cantautorato impegnato e un cantautorato invece incentrato sul tema esistenziale, che era molto sentita negli anni di piombo, perde di senso anche al vaglio della storia. Da noi l'evoluzione sociale e l'evoluzione culturale si sono sempre concretizzate come una reazione al conservatorismo e hanno sempre incrociato il tema dei diritti civili e il tema politico, a volte anche rendendo politico il personale. Nel caso di Margot questa cosa è veramente evidente. Per questa via, oltre che per delle ragioni che sono dovute anche alla relativa ristrettezza del nostro mercato discografico, la stessa cesura tra mainstream e underground in ambito italiano è difficile da rintracciare in modo sistematico. In Italia le avanguardie estetiche e le provocazioni artistiche hanno spesso espanso il loro ruolo di forme elettive di protesta culturale, perpetuando l'idea di una funzione anticapitalista dell'arte. Questo lo diciamo al di là dell'altra questione complicatissima del dare un valore all'arte come merce e poi diventa. Noi stiamo trattando la questione un po' più a monte. In un paese in cui ancora oggi si osa mettere in dubbio a un livello istituzionale la libertà di scelta, fu importantissima una nascente industria culturale, in qualche modo destinata ai giovani, fatta da giovani, Margot aveva 22 anni all'epoca, e quindi l'incrocio fra i movimenti e la musica giovanile fu un incrocio importantissimo. I personaggi delle avanguardie storiche misero piede nei festival del proletariato giovanile, le strade di intersezione erano tanti, personaggi come vedremo Giovanna Marini furono ai festival e questo fu importantissimo e riguardò in qualche modo anche le donne, non quanto avrebbe dovuto, ma questo non ci impedisce di dire che tutto sommato il portato di quelle avanguardie, cioè l'eredità di quelle avanguardie, di quegli esperimenti insieme sociali, culturali, espressivi, non fu raccolto dalle generazioni successive. Ci siamo addormentati con Reflusso e Berlusconismo, ma possiamo volgere il nostro occhio alle avanguardie per trovare i germi di quello che ancora deve accadere, che forse sta accadendo già in una più rosea delle ipotesi. Ci ritorneremo domani. Ciao da Pier Giorgio Pardo.
Castello.